At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
E siamo live. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Pencrimini. Io sono Palla e seconda puntata in due giorni. Qualcuno su YouTube mi ha scritto che pensava a un pesce d'aprile e io gli ho detto che ne aveva ben d'onde perché due puntate in due giorni mai si erano viste. No, non è vero, si erano già viste, ma nessuno ci credeva. Io lo so che ormai siete scettici, ma il 2024, soprattutto questo marzo, siamo ad aprile, ma facciamo finta che siamo ancora a marzo, ha portato un nuovo Palla. E quindi due puntate in due giorni. Oggi chiudiamo il percorso sugli orari, sulle tempistiche, sulle incongruenze, su tutto ciò che non torna, diciamo, in maniera un po' più tecnica, se vogliamo, delle dichiarazioni dei misseri e in parte anche della famiglia Scazzi. Cerchiamo di fare chiarezza, io poi nel weekend cercherò di fare anche ancora due puntate, un'altra, diciamo, più sulle ricostruzioni, un po' più precise, un pochettino più tecniche, sempre del caso Scazzi, e poi mi piacerebbe portare un altro caso, così per cambiare un po' e per, appunto, i non amanti del caso Scazzi, del caso di Avetrana, appunto, per dare ciccia anche alle loro bocche che bramano nuove puntate. Vi ricordo che se ci ascoltate da Spotify potete seguire il podcast, schiacciare il tasto segui che ci aiuta e ovviamente lasciare anche 5 stelline. Se ci seguite su YouTube iscrivetevi al canale, se invece ci seguite ma non volete fare niente di tutto ciò, che ovviamente è gratuito, potete seguirci su Instagram dove siete aggiornati tutti i giorni sui programmi del canale, soprattutto sapete quando escono le puntate, che ogni tanto qualcuno giustamente mi scriveva ma non sapevo che ci fosse la live, se ci seguite su Instagram sapete tutto. In più vi ricordo che trovate in descrizione il codice per BookBeat. Oggi termina diciamo il mese con loro e speriamo di rinnovarlo, ma siccome potrebbe essere l'ultima volta che avete il codice a disposizione, sfruttatelo perché avete 60 giorni per testare la loro piattaforma, che è molto molto figa. Vi ricordo audiolibri e ebook, e fidatevi di me perché merita. Allora, ieri ci eravamo un po' arenati, oggi io volevo riprendere un po' il discorso, sto cercando la slide, mentre temporeggio, oggi volevo riprendere il discorso sui tempi, che secondo me sono molto molto interessanti, sui tempi di quella mattina così strana e di quella mattina che nulla torna. Allora, come vi dicevo ieri, Sabrina alle 12:30 si separa da Sara, che era stata con lei tutta la mattina. A quel punto sistema il suo studio, sono andato a riprendermi stamattina le dichiarazioni precise, parla di circa 15-20 minuti, ma diciamo che poi a domanda specifica dice di essersi messa a letto circa all'una, ok? Si mette a letto all'una, dorme ma non dorme troppo perché all'1:32 manda effettivamente un messaggio, quindi all'1:32 è sveglia. Dall'1:32 all'1:59, quindi alle 13:32 alle 13:59 avverrebbero, secondo le dichiarazioni di Sabrina Misseri, un paio di eventi piuttosto importanti. Il primo, secondo lei, poi dopo lo metteremo un pochettino in dubbio, è il rientro a casa che lei non avverte, cioè lei non sente, ma poi testimonia l'entrata nella stanza di sua madre, cioè il rientro di Cosima Misseri. Il secondo avvenimento è l'ingresso e una discussione che ci sarebbe stata tra Cosima e Michele, cioè tra le 13:32 e le 13:59 ci sarebbe l'ingresso nel letto di Cosima, che si metterebbe accanto alla figlia a dormire e a riprendersi da un'estenuante giornata di lavoro, e in seguito ci sarebbe il rientro, anch'esso da una giornata di lavoro, da una stancante mezza giornata di lavoro, di Michele Misseri. A quel punto, alle 13.59, riceverebbe una chiamata dalla madrina che a processo ha affermato di averla chiamata per una prestazione estetica. Sabrina decide di non rispondere, poi da lì chiaramente c'è tutto il discorso che abbiamo fatto anche ieri, quindi vado a riprendere gli orari. Alle 14.23 Mariangela scrive a Sabrina: 14.23:31, il tempo di mettere il costume e vengo. 14.24:03, Sabrina risponde a Mariangela: avviso Sara, punto di domanda. 14.24:30, quindi 27 secondi dopo, Mariangela dice ok. Vado a prendere, scusate, l'altra slide, eccolo qua. 14.25:08, quindi alle 14.25, secondo i tabulati telefonici, quindi questo è un dato oggettivo che nessuno può mettere, chiaramente, può discutere, può mettere in dubbio. Sabrina scrive a Sara Scazzi: mettiti il costume veloce e vieni. 14.28:13, quindi 3 minuti e 5 secondi dopo questo messaggio, c'è un altro SMS di Sabrina Sara con scritto "hai letto". 13 secondi dopo ci sarebbe uno squillo di Sara a Sabrina. Poi ci sono altri messaggi, ma adesso ci interessano relativamente. Questo è quello che afferma Sabrina Messeri, prima negli interrogatori di ottobre e di novembre e poi anche a processo. Io ovviamente ho preso i dati sia dalla sentenza sia dal libro appunto Sara che trovate su BookBeat. Ho preso questi dati, passatemi il termine, queste informazioni, le ho mischiate, ho creato appunto queste slide e questi sono dati abbastanza certi. Gli inquirenti però non pensano che Sabrina abbia raccontato tutta la verità. Perché non pensano che abbia raccontato tutta la verità? Perché quello che raccontano la madre e il padre è un po' diverso. Partiamo da Cosima. Cosima cosa avrebbe raccontato? Cosima è quella, vi dicevo già ieri, un po' più fumosa su quel 26. È anche vero, bisogna darle credito, che è quella che viene interrogata più tardi rispetto agli altri. Ed è quella, in un certo senso, che, nonostante sia ritenuta effettivamente colpevole e che stia scontando un ergastolo, oltre ad avere meno prove a suo carico, no? Ci sarebbe esclusivamente la testimonianza del fioraio, no? Che la colloca fuori casa e la colloca all'interno di un litigio con Sara Scazzi, è anche quella che probabilmente ha meno interesse a crearsi una narrazione, no? Da fornire poi agli inquirenti. Però che cosa racconta? Racconta di essersi svegliata intorno alle 4:30, racconta che il suo datore di lavoro la passa a prendere, racconta che il datore di lavoro sarebbe Pasquale Di Mauro, poi dopo vi racconto di Pasquale Di Mauro. La passa a prendere, lei passa tutta la mattina vicino a Taranto a raccogliere fagiolini, pomodorini, adesso non mi ricordo, forse pomodorini, comunque nei campi a lavorare, tornerebbe a casa intorno all'1:30 sfinita, si cambia e si mette a letto accanto alla figlia, dove resterà più a lungo della figlia, perché la figlia Sabrina, anche qua secondo le dichiarazioni di Sabrina, si sarebbe alzata dal letto per andare al bagno, per cambiarsi, farsi la doccia e tentare in bagno, quindi scusate, ho dato una botta al microfono, per tentare di appunto espletare una funzione fisiologica più lunga rispetto alla semplice pipì, intorno dalle 14.28 alle 14.39. Il problema è che questa storia che lei racconta ha una serie di problemi. Alcuni sono di natura oggettiva. Cosa vuol dire oggettiva? Manca, per esempio, la conferma che Cosima Serrano, Cosima Messeri, noi adesso d'ora in poi la chiameremo Cosima, sia effettivamente andata a lavorare quel giorno. Per esempio, in sentenza viene scritto, vediamo se adesso trovo al volo il punto fondamentale, chiaramente non la troverò al volo, ma...
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Eccolo qua. Vi leggo un pezzo della sentenza. Ci sono decine di pagine che parlano appunto della mattina di Cosima e alla fine si dice: orbene, sulla base della ricostruzione dei fatti sopra effettuata, possono evidenziarsi alcuni punti fermi, dice la sentenza. Quindi la sentenza analizza le dichiarazioni, adesso vi sto facendo un recap, la sentenza sono 1600 pagine della prima, le motivazioni della prima, del primo grado. Quindi la sentenza parla di queste contraddizioni che adesso vi vado a spiegare di Cosima, di alcune cose che non tornano, racconta così, dice: orbene, sulla base della ricostruzione dei fatti sopra effettuata, possono evidenziarsi alcuni punti fermi. Quindi la sentenza dice: stabiliamo in maniera inequivocabile, poi noi l'equivochiamo, ma in un'altra sede evidentemente. La mattina del 26 agosto 2010, la mattina in cui Sara viene uccisa, la giornata anzi in cui Sara viene uccisa, Cosima Serrano non si recò a lavoro con Pasquale Di Mauro. Ciò non di meno è certo che la stessa uscì da casa con la propria auto prima delle 8 del mattino, in quanto l'Opel Astra non si trovava presso la sua abitazione a quell'ora. Circa i suoi movimenti, è ragionevole ritenere, come da consuetudine dei lavoratori agricoli, che la donna avesse approfittato dell'assenza di impegni presso terzi per recarsi sui terreni di proprietà familiare a svolgere lavoro in proprio, oppure avesse ritenuto espletare per conto di altri la sua consueta attività di lavoratrice agricola, ovvero si fosse dedicata ad altre incombenze esterne. L'aspetto che interessa per le finalità sopra evidenziate non è quello di stabilire come la Serrano avesse impiegato il suo tempo, ma di accertare l'orario di suo rientro nell'abitazione di via Deledda. Cosa ci sta dicendo qui la sentenza? Ci sta dicendo che la Serrano ci ha raccontato una storia per cui sarebbe rientrata all'1:30 e si sarebbe messa a letto sfinita per non raccontare la verità. Verità che sarebbe lei che rientra molto prima dell'1:30, poi vi leggo o vi racconto un'intercettazione in carcere tra lei e suo marito, dove addirittura si parla o si lascia intendere un rientro ben prima di mezzogiorno addirittura, quindi un rientro molto anticipato, e il fatto che lei fosse a casa a mezzogiorno e che verosimilmente non fosse a letto, chiaramente va a minare il suo alibi, l'alibi suo, di Cosima e di Sabrina, che invece dice: no, eravamo entrambi a letto. Chi è poi la persona? Ci sono due persone che vanno a minare l'alibi di Cosima. Una è la Pisanò, come sempre, che però in questo caso, secondo me, è più credibile di altre volte, perché la Pisanò alle 8 del mattino del 26 va a casa dei misseri perché deve appunto sottoporsi a questo intervento estetico con Sabrina. E che cosa dice? Dice che nota la macchina di misseri Michele, ma non nota l'Opel Astra. Misseri farà riferimento alla Pisanò, dirà di averla intravista, ma il fatto che non ci sia l'Opel Astra è un dettaglio importante, perché Cosima dice che è stata portata a lavoro da Pasquale Di Mauro, quindi la macchina di Cosima sarebbe dovuta essere davanti al cancello dei misteri, e invece la Pisanò e un'altra testimone fanno riferimento all'assenza di questa macchina dopo le 8, e quindi cosa dicono gli inquirenti? Appare logico che prima delle 8 Cosima sia uscita, e loro ipotizzano per andare a lavorare da qualche parte, ma non è chiaro il suo rientro, e soprattutto non è chiara la sua location di lavoro. Chi è l'altra persona che racconta di queste incongruenze lavorative? È ovviamente Michele Misseri. Michele Misseri, che è il vero dramma di questa famiglia, perché io mi immagino anche nell'ipotesi più irragionevole, dove tutti e tre si siano messi d'accordo per coprirsi a vicenda, al di là di chi è stato poi l'esecutore materiale dell'omicidio, ma se tutti e tre si fossero messi d'accordo per cercare di capire chi aveva fatto che cosa e poi dovevano coprirsi con alibi, lui non ha capito nulla. Lui riesce a smentire sempre la moglie e la figlia. Cazzo, è favoloso, perché non è facile smentirle così. Perché cosa dice Michele Misseri? Anche qua, se voi andate a leggere i verbali in cui lui viene interrogato, lo ripete spesso. Lui dice che la sera prima, il 25 sera, Cosima riceve una chiamata dal capo del suo lavoro che dice che non sarebbe dovuta andare a lavorare il giorno successivo. Questo è importante. Perché è importante? Perché chiaramente quello che poi viene raccontato da Cosima sarebbe falso. Ma non è il solo che lo racconta. Lo racconta anche la Pisanò. Perché? La Pisanò, leggo anche qua la sentenza, ebbe modo di apprendere da tale Virginia Colucci, figlia di un panettiere con esercizio sulle strade sulla strada per Erchi, la quale si recava da sua figlia per un trattamento alle unghie. Vabbè. Ossia la circostanza che la mattina del 26 agosto né la Colucci che lavorava con Cosima, quindi né la Colucci né Cosima si erano recate al lavoro con Pasquale Di Mauro, con il quale entrambe lavoravano, a seguito di una telefonata che informava che i camion erano pieni, non potevano mettere niente sopra finché non li scaricano, non possiamo lavorare. Quindi cosa vuol dire? Cosa vi dico? Che la Pisanò scopre dalla Colucci, che è una collega di Cosima, che questa Colucci aveva ricevuto il 25 la stessa chiamata di Cosima, ovvero di Pasquale Di Mauro, che diceva ad entrambi che il giorno successivo non avrebbero lavorato perché i camion erano pieni, quindi non potevano essere caricati ulteriormente. Chiaramente Cosima smentirà fortemente queste dichiarazioni. E allora cosa fanno giustamente gli inquirenti? Vanno a prendere il capo di questa associazione lavorativa, chiamarlo lavoro, visto che chiaramente non ci sono contratti, non c'è niente, era tutto in nero. Allora vanno a interrogare Pasquale Di Mauro, che il 13 marzo del 2012, in udienza, in tribunale, testimonia che le due, il 26, avrebbero invece lavorato. Quando gli chiedono di portare una documentazione che attesti l'effettivo svolgimento di questa giornata lavorativa, lui non è in grado di produrlo. E le difese non sono mai state in grado di produrre, appunto, alcun documento che potesse accertare l'effettivo svolgimento della giornata lavorativa di Cosima. Quindi qui c'è un primo atto di fede che bisogna fare. Perché dico che c'è il primo atto di fede? Perché effettivamente non esiste, per quanto mi riguarda, qualcosa che ci dice con certezza che Cosima sia andata a lavorare. Ci sono tutta una serie di elementi che sono più di uno: l'assenza della macchina, il fatto che più persone parlano, tra cui Michele Misseri, che avrebbe invece tutto interesse a dire di no, ma che non percepisce l'importanza di questo dettaglio, evidentemente. Quindi le chiamate, tutto quanto, effettivamente fanno sembrare che Cosima quella mattina sia uscita, ma non sia andata a lavorare, soprattutto non sia tornata all'una e mezza, ma sia tornata molto prima. C'è un'intercettazione, che adesso vedo se riesco a trovarla al volo, vediamo, eccolo qua, dovrebbe essere questo, eccolo qua. Allora, dettaglio fondamentale, c'è un'intercettazione, ora non mi sono segnato il giorno, comunque un'intercettazione in carcere tra Michele Misseri e Cosima. Michele sta parlando di due assegni. Allora, ci sono questi due assegni, visto che dopo torneranno questi due assegni, ne parliamo adesso. Allora, Cosima, il 25, riceve questi due assegni, adesso non vi racconto la storia di questi assegni perché chi se ne frega, che deve andare ad incassare, sostanzialmente. E andrà il 26, Michele Misseri, a incassarli e falsificherà, tra virgolette, la firma della moglie. Dice Michele, il 26 non c'era, sta parlando dell'assegno, Cosima a Michele. Lui dice, no, questi l'aveva firmato e poi, incomprensibile. A questo punto Cosima dice, no, che il giorno prima, quindi il 25, l'avevo pigliati da Manduria, era un signore. Il mercoledì non ci lavorai, il mercoledì 25 non ci lavorai e andai a Manduria, no? Il 26 poi lavorai e te li diedi a te perché arrivai prima, però io non mi ricordavo veramente. Ma sta scritto sotto pure Serrano Cosima, no, che non l'ho fatto io però. Adesso poi vi spiego, eh. Vediamo se ho salvato, ok, ho salvato soltanto questa parte. Quindi cosa sta dicendo, perché ho... Qual è il punto fondamentale? Li diedi a te perché arrivai prima. Cosa sta dicendo Cosima a Michele in questo punto? Che gli assegni li ha portati Michele perché quel giorno Cosima, che è tornata prima dal lavoro, li ha consegnati a Michele che li ha portati in banca. Ora, a che ora la banca ha certificato, ha segnato, ha marchiato la consegna di questi assegni, l'incasso di questi assegni? Alle 12.18 del 26 agosto del 2010, con una firma falsa di Michele Misseri che firma per Cosima Serrano. Quindi cosa vuol dire? Evidentemente sia Michele che Cosima, e di conseguenza anche Sabrina, sono a casa prima delle 12.10, perché ci sarebbe questo scambio di assegni, quindi Cosima darebbe i due assegni a Michele che andrebbe in banca a incassarli. E quindi Cosima non può essere rientrata alle 13.30, sfinita essersi messa a letto, perché se a mezzogiorno è in casa che dà gli assegni a Michele. Ci siamo su questo punto? Adesso parliamo, perché poi torniamo da Cosima, ovviamente, perché c'è un altro punto poi, ma lo intersechiamo con Michele Misseri, quindi datemi il tempo di prendere Michele Misseri. Eccolo qua. Allora, dopo il lavoro in campagna, leggo testualmente la sentenza, dopo il lavoro in campagna, egli si reca in banca. La distinta, in atti acquisita, inchioda l'orario dell'operazione effettuata dal Misseri alle ore 12:18:52, per cui può ritenersi che fosse rientrato nella sua abitazione intorno alle 12.30. Cosa vuol dire? 12.18 lui termina, diciamo, comunque sta per concludere l'operazione in banca. La banca dista 5-6, l'avevo visto su Google Maps, 5-6 minuti in macchina da Via Deledda, diciamo dalla villetta di Avetrana, e quindi è verosimile pensare che intorno a 12:30, qualche minuto più, qualche minuto meno, lui sia effettivamente arrivato a casa. A quel punto, dice la sentenza, che ha estrapolato dalle varie ricostruzioni fumose, complesse, che non si capisce, ma ha estratto queste informazioni, lui si sarebbe recato direttamente nel garage per preparare il trattore, del quale solo in seguito avrebbe constatato il mancato avviamento, trattenendosi per un tempo non saputo indicare. Perché lui racconta che dopo la banca si sarebbe recato effettivamente nel garage per lavorare al trattore. Ora, io quando leggo questa cosa penso immediatamente al movente, cioè... Se lui dice ancora oggi, perché come ripeto tutte le puntate lo ha detto a Far West appena uscito dal carcere, afferma che la non partenza del trattore è stato uno dei motivi scatenanti di questa sua furia che poi ha portato all'omicidio di Sara, in realtà lui del trattore se ne accorge molto prima. Non se ne accorge alle 2:30, diciamo, quando lui afferma di poi aver ucciso Sara, se ne accorgerebbe addirittura alle 12.30, quindi io posso anche capire che fosse particolarmente adirato, ma ha avuto 2 ore per metabolizzare, accettare, introiettare, no, questa sua rabbia funambolica nei confronti di un trattore che non partiva e che poi magicamente sarebbe partito il 27, tra l'altro, aggiungo io. Quindi lui a mezz'ora, dalle 12.30 circa, all'una circa, in cui lavorerebbe al trattore. Torna poi in casa, era quindi entrato in casa recandosi nella camera matrimoniale e lì avrebbe visto sua figlia Sabrina e sua moglie Cosima buttate sul letto. In sede di controesame del PM ha precisato di aver chiuso la porta e di essere andato via perché con la moglie in quel periodo non parlava. Si era quindi spostato nel cucinino per mangiare. Ecco, qua già c'è un problema, perché questa roba già va contro quello che dicono Sabrina e Cosima. Perché? Perché lui dice che passa circa mezz'ora, quindi si tornerebbe in casa più o meno all'una e già vedrebbe Cosima. Ma come? Cosima ci dice Sabrina che torna all'una e mezza e invece all'una lui già la vede nel letto. Ma non solo, perché lui nota, spostandosi nel cucinino per andare a mangiare, nota dei piatti sporchi che sono nel lavello, come di qualcuno che ha appena pranzato. Però Sabrina ci ha detto che non ha pranzato quel giorno, come vi dicevo ieri, non ha pranzato perché aspettando il messaggio di Mariangela per andare al mare non voleva appesantirsi, cioè non voleva avere niente sullo stomaco, in modo da arrivare al mare e potersi buttare immediatamente in acqua. E quindi chi può aver mangiato se Michele non aveva ancora mangiato e Sabrina afferma di non aver mangiato? Beh, poteva aver mangiato evidentemente soltanto Cosima. E quindi anche qui vedete che ci sono dei dettagli di chi chiaramente non si è preparato una versione particolarmente efficace, di chi non si è parlato, di chi non si è parlato. E infatti in quel periodo Cosima e Michele non si parlano. Cioè la relazione tra i due è da tempo finita, la relazione diciamo amorosa, c'è evidentemente soltanto una relazione molto formale, molto burocratica, passatemi il termine, dove i due appunto si scambiano gli assegni, fanno questo, fanno quell'altro, ma non c'è nessun tipo di confronto. In realtà, e qui c'è un altro vulnus dal mio punto di vista delle dichiarazioni invece di Sabrina, perché Sabrina, quindi adesso torniamo alla, so che sto intersecando tanti piani, però voi capite che stiamo parlando di un'ora, dall'una alle due, ok? Perché alle due, più o meno, 2 meno 5, 2 meno 10, è quando arriva Sara, secondo gli inquirenti. Come vi ho spiegato ieri, la loro logica e la loro, come possiamo definirla, la loro visione e il loro ragionamento su come Sara potesse essere effettivamente arrivata prima a casa Misery funziona, e dopo aggiungo anche una postilla, un mio ragionamento che ho fatto oggi su come Sara potesse effettivamente essere arrivata prima, ma ci torniamo dopo. Però so che sto intersecando tanti piani, ma spero che riusciate a seguirmi. Quindi, tornando a Sabrina, Sabrina dice che alle 13.32 risponde a questo messaggio alla sua amica Anna, poi è in dormiveglia, si accorge che dopo qualche minuto entra sua madre che si butta a letto, questa è la dichiarazione a processo di Sabrina, e lei sta dormendo ma un po' è lucida, è in questo dormiveglia, no? Stranamente, io in tutti i casi c'è sempre qualcuno che è in dormiveglia, no? C'è qualcuno che sogna, che non capisce, non si ricorda, vabbè, questa è una postilla. È in dormiveglia quando sente suo padre e sua madre parlare. Li sente parlare e poi si riaddormenta e viene svegliata alle 13.59 dal messaggio della sua madrina. Ora, perché io sono un po' scettico su questo passaggio? Innanzitutto perché né Cosima né Michele parlano di questa conversazione. Quindi la persona che avrebbe origliato in una fase semi-onirica la conversazione ne parla, i due diretti interessati non ne parlano. Tra l'altro in una fase in cui sappiamo che Sara non era ancora a casa, quindi non avrebbe avuto nulla da nascondere. In più i due in quel periodo storico preciso non si parlavano, cioè c'era una non volontà di parlarsi dei due, quindi mi sembra difficile che i due, mentre una dormiva, si sono messi a chiacchierare, ma come è andata la tua giornata, come è andata la mia, quindi mi sembra abbastanza complesso. Fatto sta che, quindi, come vedete, queste conversazioni non tornano, ma poi c'è il punto, secondo me, fondamentale. Cioè, conquenze di Cosima, vediamo, scusate, perché mi sono fatto un po' di slide. Arrivo, datemi un attimo, tanto qua partiva probabilmente una pubblicità. Mm-mm. scusatemi, questo è il bello della diretta, decisione su Sabrina, scusatemi, mi sono fatto un tot di slide, e ovviamente adesso non trovo quella che... Eccolo qua, ok, questa mi interessava. Allora, Michele Misseri, quindi adesso siamo alle 2 circa, in realtà siamo alle 2 meno 10. Michele Misseri ebbe modo di constatare la presenza di moglie e figlia quando è risalito in casa dopo la prima sosta in garage, avvenuto al rientro della banca. Ci siamo? Quindi, 12.30 lui torna dalla banca, sta in garage un tempo non definito, mezz'ora, 40 minuti, 45 minuti, non si sa. Prima di scendere nuovamente in garage, dopo aver mangiato, Misseri, secondo quanto riferito in dibattimento, aveva visto e colloquiato con sua figlia, che era in casa, sveglia, sulla veranda o in cucina. Questo passaggio, che sembra un passaggio minore della sentenza, secondo me è il punto tombale sull'ergastolo di Sabrina. Perché? Perché Sabrina dice che lei non solo non ha parlato con suo padre, ma lei è stata a letto dall'una alle 2.28. Alle 2.28 si è alzata e è andata in bagno, ha provato a fare la cacca, si è cambiata, in una versione dice che si è fatta anche la doccia, e alle 14.39 ha mandato un messaggio a Mariangela con scritto pronta e l'ha aspettata sulla veranda. Michele invece racconta una storia diversa, racconta che prima di tornare giù in garage, intorno alle 2 lui dice, secondo me un pochettino prima delle 2, siamo alle 2 meno 10 circa, lui avrebbe parlato con sua figlia. Prima dice in sala da pranzo, poi dice in veranda. Perché io sono convinto che Sabrina fosse in veranda, almeno in una parte di quella, di quel maledetto pomeriggio? Perché ci sono altre due testimonianze molto interessanti. La prima è di Valentina. Valentina è la sorella che abitava a Roma all'epoca, che racconta questo dettaglio, cioè racconta come fosse abitudine della sorella, della madre e di essa stessa quella di passare il tempo d'estate sulla veranda una volta terminato il pranzo. Vi leggo lo statement. Al riguardo, quindi al fatto di stare in veranda, Valentina Misseri, nell'udienza del 3 luglio del 2012, nel riferire al racconto che la sorella le aveva fatto circa i momenti che precedettero l'arrivo di Mariangela Spagnoletti il pomeriggio del 26 agosto del 2010, ha sostenuto che fosse abitudine di Sabrina Misseri, ma anche sua e di sua madre, quindi anche di Cosima, posizionarsi in veranda e al fresco d'estate, quando ci si preparava e si era in attesa dell'arrivo di qualcuno. Quindi uno dice, vabbè, stava aspettando Mariangela, si mette fuori. Ma non stava aspettando solo Mariangela, perché in teoria stava aspettando anche Sara. Quindi quello della veranda è un'abitudine che avevano in famiglia. Sto aspettando qualcuno, o comunque ho finito di pranzare, mi metto in veranda e aspetto. Ma non è soltanto Valentina che lo dice anche la signora Morleo, che era un'amica di Sabrina, che evidentemente dalla testimonianza che dà a processo era solita trovarla. Quindi la signora Morleo era solita trovare Sabrina Misseri sulla veranda. E infatti dice, i giudici dicono, se non si fosse trattato di una condotta abituale, quella di stare sulla veranda, infatti non avrebbero avuto senso il transito e la rapida verifica che la teste Morleo ha riferito di aver compiuto per contattare Sabrina. La Morleo riteneva, come evidentemente constatato in altre occasioni, che la Misseri potesse trovarsi fuori dalle stanze della sua abitazione, sotto il porticato, e che l'avrebbe potuto parlare al volo. Cioè la Morleo, verso, qua siamo un po' prima in realtà, è l'1.40, 1.45, dice di aver... Era in zona e dice al marito, passiamo davanti al cancello dei Misseri, che se Sabrina, come al solito, è sulla veranda, le dico se vuole venire al mare con noi. Lei passa e Sabrina non è sulla veranda. Ora uno dice, beh, ma questa è la prova che Sabrina non era sulla veranda. No, attenzione, è la prova che in quel momento Sabrina non era sulla veranda, ma è la prova che Sabrina tendenzialmente passava il tempo sulla veranda. Perché questo è un dato fondamentale? Perché se Sabrina, come testimonia il padre, 10 minuti, 15 minuti dopo il passaggio della Morleo si fosse effettivamente trovata sulla veranda, beh, Sara non avrebbe ovviamente proseguito il suo cammino fino al garage, ma si sarebbe fermata lì al cancello e sarebbe entrata. Ok? Questo è il passaggio fondamentale. Ora, io stamattina continuavo a interrogarmi sul perché Sara sarebbe dovuta uscire di casa prima. Adesso vi rifaccio il ragionamento che ho fatto ieri, che secondo me è un ragionamento non particolarmente, cioè il ragionamento dell'accusa è un ragionamento secondo me particolarmente efficace e che secondo me non è stato combattuto, attaccato, minato, distrutto in maniera abbastanza efficace dalla difesa. Come vi dicevo ieri, i giudici stabiliscono e sostanzialmente sposano a pieno, al 100%, la teoria dell'accusa, secondo cui Sara sarebbe arrivata a casa Misseri tra le 13.45 e le 13.50. Io sono convinto che sia arrivata qualche minuto dopo. Secondo me sono intorno alle 13.55, se non addirittura alle 14. Ma sarebbe arrivata prima. Non si è mai capito il perché sarebbe uscita prima. La mamma di Sara ha provato a ipotizzare che volesse sottrarsi alle incombenze domestiche. Sabrina, giustamente, dice una cosa secondo me giusta dalla Leosini, dice ma Sara non ha mai fatto i lavoretti in casa, non li ha mai fatti, figuriamoci se si mette a fare, se aveva bisogno di una scusa per non farli, no? Quindi, ma mi viene in mente un altro dettaglio che avevo letto in qualche verbale e che poi, cazzo, lo ritrovo anche in un giorno in pretura, ripetuto da Sabrina. Cioè Sabrina dice in un giorno in pretura, e lo dice in tre verbali diversi, che quella mattina, cioè i PM le chiedono, ma lei nel senso, ma tu e Sara, vi eravate messe d'accordo per il pomeriggio? E Sabrina dice, in realtà ci avevamo messe d'accordo la sera prima, che avremmo aspettato il messaggio di Mariangela, ma la mattina, quindi quando si vedono Sara e Sabrina nella mattinata, Sara continuava a dirmi, mi raccomando, appena ricevi il messaggio fammi sapere subito. E questa cosa gliel'ha ripetuta più volte. Ora, io ho pensato, perché Sara deve ripetere più volte a Sabrina questa cosa? Cioè, basta ripetere una volta. Cioè, avvertimi quando... quando e se Mariangela ti scrive. Evidentemente, anche visto quello che Sara scrive sul suo diario, cioè Sabrina, ieri ho discusso, Sabrina si è arrabbiata, abbiamo discusso tutto quanto, evidentemente, dal mio punto di vista, Sara ha la sensazione che Sabrina non l'avrebbe chiamata. Cioè, Sara ha il feeling, no? Ha questa sensazione che Sabrina se ne sarebbe andata al mare senza di lei. Proprio in virtù della discussione che hanno avuto la sera prima, che secondo me non è stata una litigata violentissima come c'è scritto in sentenza, ma sicuramente è stata una piccola discussione che ha lasciato una minima crepa, no, su Sara. Questo come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché lo appunta sul suo diario, e Sara appuntava sul suo diario quelle sensazioni, quelle emozioni che un minimo la spostavano in positivo e in negativo. E quindi io ho la sensazione che Sara annusi la possibilità che Sabrina non la va a chiamare, anche qualora avesse ricevuto il messaggio di Mariangela. E quindi la furbetta bionda nella sua testa dice, sai cosa c'è? Visto che io so che Mariangela esce dal lavoro alle 14.15 circa, vado prima a casa di Sabrina, già cambiata, già vestita da mare, già pronta per il mare, e aspetto il messaggio lì con Sabrina, in modo tale che, qualora poi fosse effettivamente arrivato il messaggio, saremmo andati al mare. Se il messaggio non fosse arrivato, ecco bene, io sono... me ne torno a casa o stiamo insieme e facciamo altro. Il che mi porta a un'altra supposizione. Punto fondamentale, secondo me. Io, come vi dicevo ieri, rimango piuttosto dubbioso sulla capacità che aveva Sabrina di crearsi un alibi con i messaggi, le chiamate, falsificando tutto. Quindi io non vorrei che, qualora fosse effettivamente vero quanto detto in sentenza, cioè che Sabrina è colpevole o comunque partecipa all'omicidio, io non vorrei che Sara arrivi molto prima. Questo poi ci devo un attimo ancora pensare, un attimo vederlo meglio nella mia testa, però ho questa visione che intanto vi condivido, così anche voi ci pensate, mi dite se sto dicendo un sacco di cagate o se vi rivedete in quello che dico. Io non vorrei che alle 2:05 Sara si presenti a casa, entra in casa, Sabrina dice: ma cosa ci fai qua, ho detto che ti scrivo io. E dice: no, ma sono venuta prima, così. E fa: ma non... E ai tuoi cosa hai detto? No? Una roba del genere. E magari Sara dice: ma le ho detto che mi hai mandato un messaggio e che quindi sono dovuta venire via prima. E sia quella la molla che poi fa scrivere successivamente il messaggio. Perché sarebbe stato più logico, se ci pensiamo, da un certo punto di vista, che... Ora, facciamo questa ricostruzione molto veloce. Sara arriva alle 2, litiga furiosamente con Sabrina e con Cosima e la accoppano. 2:15 Sara è morta. Arriva il messaggio di Francesca Massari e lo squillo. 14:23 Sara non dà segni di risposta. Ora, perché avrebbero dovuto mandare un messaggio e fare trapelare? Cioè, bastava dire: no, qui stava, non è arrivata, non sappiamo niente. Cioè, sarebbe stato molto meglio sbarazzarsi di tutto senza, secondo me, tutto quella manfrina, no? dei messaggi. È vero che poi a casa avrebbero detto: no, è uscita per andare da Sabrina, ma Sabrina avrebbe potuto dire: ma qua non è mai arrivata, cioè qui nessuno l'ha vista. Quindi, so, mi sembra che sarebbe stato più fisiologico, non dico più giusto, più logico, più corretto, ma forse, adesso ripeto, sto ragionando con il mio punto di vista, che in nessun modo vuole essere un punto di vista assoluto, però secondo me sarebbe stato più logico che Sabrina con Cosima e con Michele non scrivessero nulla, non usassero il telefonino di Sara, non tentassero di creare questo alibi, qualora ovviamente stiamo parlando di un alibi artificiale. Però diciamo che questo ragionamento su il Sara che arriva prima perché ha paura che Sabrina non le avrebbe scritto, questa è una cosa che ho pensato stamattina, che mi sembra molto logica, mi sembra molto corretta. Perché mi sembra corretta? Perché tra le due ci fosse un minimo di maretta, di un minimo di dissapore, è evidente, no? Ci sono due motivi fondamentali. Il fatto che Sara facesse un po' la gattina con Ivano, e questo ce lo dicono più testimoni, e il fatto che la sera prima abbiano comunque almeno discusso, e questo ce lo dice in primis il diario di Sara e in secondo luogo anche alcune testimonianze. Quindi che tra le due ci fosse un po' di maretta è evidente, secondo me. Poi che non fosse una maretta tale da giustificare un omicidio, su questo siamo assolutamente d'accordo. Perché? Perché se no, come dice giustamente Sabrina in Storie Maledette, se io e le Sara fossimo stati ai ferri corti, lei la mattina successiva non si sarebbe presentata da me e non saremmo stati insieme tutta la mattina, evidentemente. Ma questo leggero dissapore tra le due mi fa pensare che Sara, che appunto era un po' furbetta, era una quindicenne, secondo me un po' vispa, no? un po' così, potesse dire: ma non è che quella stronza di mia cugina, visto che già l'aveva appellata in quel modo nel diario, non è che quella stronza di mia cugina non mi chiama per andare al mare, visto che dice che faccio un po' la gattina con Ivano, sai cosa c'è? Me ne vado io prima a casa sua, così se vedo che lei si prepara per andare al mare, beh, ci vado anch'io, sono già pronta, sono già lì, non mi può dire di no a quel punto. Ecco, questo mi sembra una visione che io non ho letto da nessuna parte, ma che mi sembra comunque coerente rispetto al trascorso. Per quanto riguarda invece appunto il concetto dell'ora effettiva a cui sarebbe uscita, ecco, io vi dicevo ieri che tendo ad essere d'accordo, perché mi sembra un ragionamento piuttosto articolato, complesso, ma non per questo, anzi mi sembra proprio giusto tutto il ragionamento che fanno i PM su anticipare l'uscita. E soprattutto, una volta che ho letto con i miei occhi, con calma, riflettendoci e conoscendo, diciamo, a 360 gradi la vicenda, mi sembra che ci siano un po' troppi buchi nei racconti che fanno Sabrina, Cosimo e Michele. Cioè, mi sembra che tutti raccontino soltanto parzialmente quello che sanno, soprattutto Sabrina e Cosima, in maniera secondo me un pochettino più maliziosa. Michele invece, perché è preda delle sue voci interiori che chiaramente gli parlano e gli impediscono di avere un ragionamento logico-razionale col suo cervello. Quindi questo è un po' il punto sugli orari. Io, come sposo quello che tra l'altro leggo il commento di Francesco che mi fa ridere, dice solo una cosa che forse non sposta nulla: la doccia prima di andare al mare non se la fa nessuno, ve lo dico da pugliese. Anch'io devo dire che quando ho letto il verbale in cui Sabrina parla di una doccia, infatti pensavo che, siccome lo cita a un certo punto, poi non lo cita più, poi ritorna a citare la doccia, e la seconda volta in cui cita la doccia il PM dice: ma scusi, lei in 9 minuti ha tentato di fare la cacca, si è cambiata, ha fatto la doccia, e lei lì si è un po' accorta che sta roba della doccia forse aveva detto una cazzata, e dice: no, ma non era una doccia completa, è una specie di risciacquo, convincendo anche di poco, perché tendenzialmente ti cambi, vai al mare, ti sporchi, nel senso che sudi, ti fai il bagno, la salsedine, tutto quanto, poi torni a casa e ti fai la doccia. Adesso immagino che più o meno, sono un grande marinaio, nel senso che odio il mare e non ci vado per nessuna ragione, però le volte in cui sono andato mi sembra che l'abitudine, no, media del frequentatore delle spiagge sia quella di sporcarsi al mare, no? Sporcarsi in maniera sana, in maniera genuina, e poi farsi una doccia successivamente, non in anticipo, che mi sembra, e quindi sposo da milanese, non da pugliese, ma visto che il parere di Francesco è sicuramente più professionale, più diciamo profondo del mio, che anch'io l'ho ritenuto un dettaglio abbastanza strano. Insomma, gli orari non tornano, la puntata parla chiaro, gli orari non tornano, non si capisce a che ora torna a casa Cosima. Secondo me, visto anche un paio di intercettazioni, io poi non vi ho letto tutte le intercettazioni, c'è anche una bellissima intercettazione con Valentina, con l'altra figlia, dove Valentina dice: ma mamma, tu, ma stanno parlando, dice, ma sei tornata a casa presto? E Alini e Cosima si arrabbia, dice: no, sono tornata a casa dopo 1:30, no? E invece insomma, sarebbe tornata a casa. Quindi non si capisce se è andata a lavorare, non si capisce dove è andata, non si capisce cosa ha fatto, non si capisce che ora è tornata, sarebbe stata a letto e non avrebbe sentito niente. Insomma, Michele racconta di eventi che non racconta nessun altro, Sabrina racconta di un evento che non nessun altro racconta. Cioè, insomma, c'è una, anche qui all'interno della tragedia umana avetranese, c'è un microcosmo, no? Di questa famiglia che racconta delle cose obiettivamente strane, cioè non c'è una concordanza. Ora, e chiudo, visto che sto facendo puntate sempre più lunghe, sempre più, io sento dovevo stare nei 45 minuti, ormai non andiamo mai minimo, non andiamo mai meno di 50. Allora, da un certo punto di vista, il fatto che non si siano messi d'accordo mi fa propendere per una certa innocenza, almeno da parte delle due donne. Cioè, se le due donne fossero state colpevoli, probabilmente avrebbero provato a circuire un pochettino di più Michele, che evidentemente, se non ha ucciso lui ma ha occultato il cadavere, si è dato, no? Va bene che è folle, però immagino che avrebbe intuito che le responsabili erano la moglie e la figlia. Se invece è stato solo Michele, ci sta che invece appunto non si siano messe d'accordo. Però mi sembra che comunque ci sia proprio poca coesione, cioè, quindi non so, adesso poi sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, se la mancanza di un racconto coerente dei tre, ma anche dei due in realtà, sia un sintomo di innocenza o di colpevolezza. Io spero, come al solito, di avervi intrattenuto e di avervi raccontato qualcosa che non sapevate. Fatemi sapere se volete una puntata sulle possibili ricostruzioni e una puntata e altre puntate in parallele ad altri casi su Avetrana e su questa sentenza, e diciamo una spiegazione come questa puntata, dove leggo tanto, dove spiego tanto, e se vi piace, se vi interessa. E vi ricordo che se volete lasciare un segui su Spotify ci aiuta tantissimo, e anche magari una bella recensione. Io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro una buona Pasquetta, una buona settimana, e ci vediamo domenica con Dipen Crimini. Ciao a tutti.